Roberto Scarnecchia, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Andrea, buonasera a tutti. Eccomi.
Andiamo subito a Varese, prima domanda per te che sentiamo da Pietro, benvenuto.
Buongiorno a tutti, per Ciao. La precisione da Booster Sizio.
Vai.
Volevo far notare un particolare sulla partita Milan-Genoa, qualche cosa che deve essere sfuggito sia ai commentatori, alle varie televisioni, alle varie radio. Il gol del pareggio del Milan è irregolare, in quanto si vede benissimo, io poi ho esaminato bene tutti gli highlights, che Gabbia nel colpire di testa si è appoggiato proprio un appoggio tipo rugby quando fanno le rimesse laterali, no? Si è appoggiato sulle spalle di Giroud e quello non è consentito dal regolamento. E quindi quel gol doveva essere annullato. Cosa voi pensate? Anzi, vi invito proprio a verificare voi stessi se vi è possibile.
Va bene. Ciao, grazie della chiamata, Pietro. Non so se è presente l'episodio, Roberto.
Sì, ce l'ho presente, però allora comportamento antisportivo è un momento in cui è premeditato. Quindi secondo me lì è casuale. Secondo me è regolare, però ripeto, sempre opinioni personali, no?
Sì, infatti, credo che pare che sia
casuale, non è si è appoggiato, in effetti si appoggia, ma tante volte succede anche con un avversario che si appoggiano e comunque non viene fischiato perché ormai ha preso il tempo l'avversario, quindi l'avversario non arriverebbe più sulla palla, quindi sono situazioni sempre da analizzare singolarmente. Credo che questo che Gabbia non abbia premeditato, o Giroud non abbia detto appoggiati sulle mie spalle, ecco. Perché quando c'è una situazione di questo tipo, probabilmente come un blocco, tante volte i blocchi vengono fischiati proprio perché si vede che sono premeditati, e tante volte no, perché magari sono casuali.
Anche perché poi in quei casi lì, no, anche rivedendo l'azione, c'è comunque tutti e due che hanno dato un avversario addosso.
Hanno cercato di
due in movimento. Poi Gabbia fa un passo all'indietro per andare a saltare e poi porta le mani verso il basso, e quindi tocca. Diciamo, Giroud si appoggia su Giroud, così come in parte si appoggia anche sull'avversario.
Esatto, per quello Andre, giusto, si appoggia anche sull'avversario, allora avrebbe tutto fischiare fallo.
Andiamo a Pisa, per te c'è Andrea in diretta con un'altra domanda, buongiorno.
Salve a tutti, ciao. Buongiorno. Allora, voglio sapere questo, perché per la mia considerazione, allora, volevo parlare un attimo del Milan. Qui è venuto fuori una valanga di nome da quando va via Pioli. Ora è venuto fuori anche questo Fonseca, che onestamente non è che mi brilla tanto l'occhi, perché alla fine della fiera, con tutto rispetto, un grande allenatore, però secondo me non ha così tanto di quell'esperienza in Serie A. Al Milan, secondo me, innanzitutto ci vorrebbe un allenatore top, e che quello è Antonio Conte, perché se te prendi un allenatore ci sono degli obiettivi e devi avere la certezza che te li porta. Prendi un allenatore che poi non va bene, poi se lo fai fuori ti toccherà pagarlo. Secondo me è meglio prendere Conte, un allenatore che conosce il campionato italiano, che ha vinto un sacco con la Juve, ha vinto con l'Inter, ha vinto al Chelsea. Con Conte è vero, chiede tanti soldi, è vero, però ti porta dei risultati, e l'unica cosa è Conte che torna e porta in dove merita. E poi volevo sapere anche un'altra cosa di Teo Hernandez, ho sentito che c'è l'accordo per il Bayern Monaco. Io mi auguro di no, perché io, se devo rinunciare a qualcuno tra Teo e Magnan, riesco a rinunciare a Magnan, Matteo no. Volevo sapere quanto è attendibile questa fonte o no.
Ciao Andrea, grazie della chiamata. Roberto.
Ma allora, su Conte sì, si è fatti tantissimi nomi, ma anche insomma nomi abbastanza improbabili, ma su Conte, allora, faccio una premessa: a me piace come allenatore, il problema è che non è un allenatore costante, cioè che rimane in società per più anni, è un allenatore che fa sempre un po' toccate e fuga, no? E secondo me il Milan ha bisogno, comunque io per questo che continuo a dire che ormai credo che sia impensabile, ma perché avrebbe dovuto tenere Pioli? Proprio per questo, Andrea, perché credo che comunque si faccia una programmazione, comunque c'è un percorso, poi cioè, questo allenatore cosa gli vuoi dire? Il Champions League sempre, vinto un campionato, boh, poi è normale che non si può vincere tutto, poi oltretutto sinceramente con la squadra che si sta, diciamo, allineando, si sta assemblando, perché comunque era in fase di costruzione, società che è cambiata, Maldini non è andato via, cioè, quindi tantissime novità o comunque tantissime cose fresche, nuove, che devono dare il tempo all'allenatore di poter fare e costruire un progetto o comunque portarlo avanti. Però se dopo un anno, due anni, che magari si arrivi in Champions League e basta, cosa che oltretutto tante squadre pagherebbero, no, va via l'allenatore. Ecco, io purtroppo sono ancora di questo pensiero, quindi che si possa prendere un allenatore importante sì, ma che firmi un contratto 5 anni, 6 anni, 8 anni, ok, se no non ha veramente senso.
Prima di fermarci ti leggo anche un paio di riflessioni dei nostri ascoltatori. Capitolo Champions, Mattia da Pisa ti chiede un pronostico per stasera, e anche un amico da Genova: quanto crede Scarnecchia alla finale di Wembley tutta tedesca?
Certo che con io conoscendo un po', è vero che è finita 2-2, ma conoscendo un po' Carlo Ancelotti, queste sfide difficilmente le perde. È chiaro che comunque il Bayern deve fare di tutto per provarci almeno, no? Perché adesso comunque il risultato è che si parte dal 2-2, quindi vedremo. È chiaro che giochi a Madrid, quindi complicato. È normale che ci può stare, come magari ci può stare, no, una finale magari tutta italiana, anche qui molto improbabile adesso, come adesso tra Atalanta e Roma in Europa League. Però vedremo che cosa succederà stasera. Sarà veramente molto interessante la partita, perché credo che comunque Real non concede nulla e il Bayern farà di tutto per poter portare a casa il risultato e fare la finale tutta tedesca, come diceva il nostro ascoltatore.
E a proposito di coppe, c'è anche chi, così ha risposto anche a Massimo da Milano, che ti chiedeva appunto un'idea sempre sul Real Bayern. Invece Andrea da Torino ti chiede se sei sempre dell'idea che Leverkusen sia pagato e che quindi la Roma abbia davvero margine di passare il turno.
Non mi ha impressionato Leverkusen, Andrea, cioè sinceramente, al di là della vittoria naturalmente a questo punto abbastanza schiacciante, perché comunque 2-0 all'Olimpico, oltretutto non è neanche facile vincere 2-0, però secondo me se Cardiff non fa così quell'ingenuità, la partita è tutta da giocare, quindi io credo che se dipende come, allora la Roma non ha nulla da perdere, per cui deve entrare e dire: io faccio la partita, vado a 2000 all'ora, devo andare a 2000 all'ora domani e devo andare a 2000 all'ora contro l'Atalanta, tanto in questa settimana mi gioco il campionato, mi gioco tutte le chance, per cui io credo che ci siano pochi tatticismi da fare, eccetera. Daniele metterà sicuramente la migliore squadra e anche qua parlerà poco. Parlerà tipo quando c'erano 20 minuti da giocare con l'Udinese, no? Che per assurdo 20 minuti o altri 180, le cose cambiano poco, perché la Roma deve dare tutto per poter salvare, per poter dare una concretezza a questa stagione, secondo me, soprattutto nella parte di Daniele De Rossi, molto molto importante.
Buonasera sportiva, vorrei fare questa domanda a Scarnecchia, dato che lui conosce anche bene Maldini. Secondo lui, se può esserci un ritorno di Maldini al Milan, e se secondo lui sarà Ibra un po' a fare il Maldini della situazione. Grazie.
Ricominciamo da qua, nel microfono aperto con Roberto Scarnecchia, con la tappa del Giro d'Italia appena andata in archivio, con la vittoria francese di Thomas e con soprattutto gli internazionali d'Italia che hanno perso anche Berrettini, che ha dato forfè, ma che in questo momento non hanno neanche gare in corso a causa della pioggia che sta condizionando il programma. Capitolo Milan anche dal punto di vista dirigenziale, diciamo così, Roberto.
Beh, Andrea, chiaro che l'amicizia con il mio ex compagno di squadra, con una persona che sento tuttora, è normale che sarei felicissimo del rientro di Paolo, come sono stato assolutamente scioccato dal momento in cui l'hanno mandato via, che lui era in Portogallo, ci eravamo sentiti il giorno prima per fare la campagna acquisti, gli è arrivata una telefonata, vabbè, comunque abbastanza inspiegabile. Quindi potrebbe essere, cioè, questo,
tutt'altro che nell'aria anche per lui, dici, quando accade.
Esatto. Quindi il fatto, poi non so l'altra, cioè la seconda domanda era su se Ibrahimovic può essere Paolo Maldini, cioè il Paolo Maldini no, hanno caratteri diversi, modi di cioè secondo me potrebbero andare benissimo insieme, assolutamente sì, ma ognuno ha, insomma, ha un carattere diverso, ha un modo di vedere il calcio diverso, quindi direi che no, non ce l'ho detto. Vedo Ibra sicuramente come dirigente del Milan, magari con un ruolo che da definire ancora, perché probabilmente bisogna anche capire cosa che mansioni può avere all'interno della società.
Cominciamo ancora con le domande, invece, a dare spazio al microfono aperto di Sportiva con il 334-773-0020, sempre come numero di riferimento. Andiamo a Pavia da Mario. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per avermi chiamato e soprattutto vi ringrazio perché siete veramente straordinari. Grazie. Io sono un milanista da vecchissima data, da quando avevo 5 anni praticamente. E mi chiedo questa cosa, praticamente io mi chiedo se la società Milan sia una società inadeguata. Mi spiego molto velocemente. Nessun acquisto a gennaio, dopo che Pioli li ha richiesti esattamente almeno un paio in difesa, visti gli infortuni. Un tot numero allenatori, ogni giorno ne esce uno nuovo e non si capisce quale sia la linea e quindi qual è il reale progetto, perché giustamente prima io ho ascoltato che avete detto che la squadra è stata rinnovata tutta, che ci doveva essere un progetto, è stato mandato via Maldini, ma qua mi sembra che i progetti non si comprendano molto bene. Infine, e quindi mi chiedo come mai una società si faccia condizionare dal tifo, no? Non voglio Lopeteghi per esempio. E allora io mi chiedo, ma per paura degli abbonamenti, cioè che ci sarà un calo di abbonamenti, quindi hanno fatto retromarcia, oppure veramente perché questa società sia inadeguata? E quindi l'ultima considerazione, c'è speranza per noi tifosi che entri veramente un gruppo determinato che faccia grande questo brand, per esempio qualche società araba? Grazie.
Okay. Ciao Mario, prego Roberto.
Ma vabbè, per il momento non se ne parla di vendita, almeno da quello che sento. Io oggi, questi giorni sono a Milano, quindi ho avuto contatti con tutti, con ex dirigenti, con dirigenti, con tifosi, quindi non se ne parla. Quanto riguarda il progetto della società, beh, l'ho detto prima, quindi sposo la tesi di Mario, cioè nel senso che è tifoso da quando aveva 5 anni, quindi avrà visto giocare anche me nel Milan, e ti dico che non ci sono molto le idee chiare, ma almeno questa è la sensazione che dà la dirigenza, poi magari ce l'hanno più chiare di noi, non lo so. Dico solamente che devi ripartire da un programma, e il programma devi farlo al di là che possa piacere o meno ai tifosi o a chi o ai giornalisti. Deve esserci un programma, comunque un progetto, e questo per il momento è ancora latitante, ma magari è solo in fase di studio, quindi aspettiamo sicuramente delle notizie a breve, credo almeno anche entro fine maggio, che si saprà anche che allenatore ci sarà, insomma.
Sì, sicuramente, insomma, la prima mossa, quella sull'allenatore, darà anche un po' molto la direzione proprio del progetto che citavi. E c'è chi, sempre sulla questione allenatore Milan, Antonio ti scrive: Roberto, perché non Gasperini al Milan? Che Gasperini con De Ketelaer al Milan, l'idea di Gianluca. E Antonio che ti scrive: buonasera, Milan come il Tottenham, adesso come adesso, Conte che cosa potrebbe mai farci? Quindi non vedendo tutto questo margine, ecco, di crescita come è stato nell'avventura con gli Spurs.
Ma allora, la prima cosa è che Gasperini purtroppo ha una storicità, anche se piccola, non positiva a Milano, no? Quindi io credo che questo abbia magari possa influenzare un po' questa scelta. Però un grande allenatore, abbiamo visto, no? Parlavamo di ciclo di allenatori, lui a Bergamo ha fatto veramente la differenza, no? De Ketelaer, quando, Andrea, ti ricordi anche con te che dicevamo non lo meglio che il Milan non lo deve avere pazienza, un anno che un ragazzo di ambientamento, ognuno ha i propri tempi eccetera, eppure l'ha dato via e si è visto che giocatore è De Ketelaer. Però la vedo difficile per tutti e due, sinceramente. quanto riguarda l'altra domanda, era sulla...
su Conte, secondo Antonio, Conte. Sarebbe okay. Una situazione simile a quella che lui ha vissuto al Tottenham.
No, ma io non lo vedo proprio Conte al Milan, Andrea, cioè non penso neanche a un programma, perché purtroppo è un allenatore, ripeto, un allenatore assolutamente anche vincente, ma non è un allenatore che si fidelizza con una società. La realtà è questa: lui spreme, arriva primo anno, secondo anno, se fa il secondo anno spreme al massimo i giocatori e poi saluta. È fatto così, cioè non è che lo dico io, uh-huh. Al di là della bravura dell'allenatore, però è fatto così, ognuno ha il sistema proprio di allenare, magari c'è chi vuole tutto subito, magari lo prende per fare un anno, vince il campionato e poi mandarlo via, non so, io non lo vedo, ripeto, il Milan ha bisogno di programmazione, ha bisogno di avere delle basi solide per fare un progetto importante, questo Conte non è quello l'allenatore ideale.
Andiamo a Torino invece da Giuseppe per te, ciao, buon pomeriggio.
Ah, buona serata e complimenti.
Vai.
Una battuta veloce sul Toro, ma il Toro è condannato al solito fallimento, al solito nulla, perché manca un progetto e quindi anche il prossimo anno sarà così, oppure no? Grazie, di ascolto per radio, buona serata.
Ciao, ciao Giuseppe, Roberto.
Ma dai, anche sul Toro, no, io, cioè, anche questo, voglio dire a Giuseppe che giustamente poi i tifosi possono dire tutto, sono gli unici che possono essere delle bandiere, un giorno dire fenomeni e un giorno dire, scusate il termine, pippe nere, no? Ok, quindi hanno tutti i diritti, però quello che non concepisco è veramente presidenti come Cairo, ma dovremmo veramente stendergli i tappeti rossi, perché con tutte queste cordate che arrivano da fuori, arabe eccetera, inglesi, americani eccetera, abbiamo un presidente italiano, presidente che ci ha messo il cuore, l'anima, i soldi, io me lo terrei stretto. Ha fatto, sta facendo un progetto naturalmente per quelle che sono le possibilità del Torino, però anche quest'anno insieme a Bologna e il Genova, secondo me sono state delle società abbastanza rivelazione, no? Quindi come outsider è chiaro che poi ripeto, ci vogliono il giusto equilibrio, ci vuole la giusta come posso dire, il giusto ragionamento per ogni società. Io credo che il Torino sta facendo bene, probabilmente so che c'è un divorzio con Juric, cioè sicuramente, quindi credo che questo sia l'unico dato per scontato, però secondo me Cairo è da tenere veramente stretto.
Altra domanda per te invece al 366-284-122, con ad esempio Rocco che ti chiede, alla luce di quello che ci hai detto su Conte, qual è quindi la squadra ideale secondo te in questo momento, Rocco da Novara, per lui?
Per Conte?
Sì.
Ma potrebbe, per esempio, potrebbe essere Paris Saint-Germain, per esempio. Perché squadre che hanno altri concept, altri comunque di risultati, squadre che vogliono vincere subito, squadre che magari programmano difficilmente. Programmano difficilmente nel senso che non hanno bisogno di fare dei cicli, ecco, questo secondo me Paris Saint-Germain, come strutturato, com'è, secondo me, ecco, potrebbe essere una squadra, o per esempio, non lo so, adesso mi viene in mente Liverpool, ma insomma comunque squadre sicuramente diverse da quello che è, almeno a me personalmente piacerebbe vedere il Milan.
Altra riflessione invece che ti scrive Francesco da Firenze, un po' su format e dintorni dei campionati, alla luce, no, di quello che è successo nell'ultima partita tra Inter e Sassuolo, l'inattesa vittoria del Sassuolo, non pensate che sia il caso, Roberto, di permettere alle big della nostra Serie A di giocare in un super campionato europeo che potrebbe proporre tanti incontri di alto livello per l'intera stagione, e in questo senso, diciamo, evitare a monte situazioni come quelle con le uniche due partite che magari appunto una squadra che ha vinto lo scudetto in carrozza le perde contro una che lotta per salvarsi?
Le riflessioni vengono sempre fatte quando, no, una squadra, diciamo, che vice campionato perde poi, come hai detto tu, con una squadra che sta lottando per non retrocedere.
Sì, tutti gli anni, e quindi poi chiamato, diciamo, cambiando l'ordine dei fattori, ma con lo stesso risultato
non cambia. Esatto. È vero Andrea, hai ragione perfettamente, infatti voglio dire, a prescindere da questa partita specifica, però è il sistema che dobbiamo cambiare. È chiaro che campionato europeo porterebbe le squadre migliori nostre a fare, a giocare contro le altre big europee. Chiaro che in parte forse perderebbe un po' interesse il nostro campionato, a meno che non c'è Inter 2, Milan 2, Juventus 2, cioè ipotizziamo le squadre che vanno a fare il campionato europeo, come adesso per esempio la Juventus gioca il campionato di Serie C, no?
Tu dici quindi, a quel punto fai la prima squadra, diciamo, in Superlega per intendersi, no, e le seconde squadre in Italia.
Sì, secondo me sì, la De Martino, tu forse non eri nato Andrea, ma c'era una volta c'era la De Martino, che erano le riserve della prima squadra, perché allora c'era un giocatore solo in panchina, il numero 13, punto, sì, a parte il dodicesimo che era il portiere. Quindi c'era questo campionato, si chiama De Martino. Quello che voglio dire è che comunque tanta gente che magari, parliamo dell'Inter, non può andare magari a vedere a Londra la partita di campionato europeo, però si guarda l'Inter a Milano, a San Siro, dove sarà lo stadio dell'Inter. Cioè, secondo me bisogna dare un'alternativa di questo tipo, poi ripeto, questa è la mia idea.
Sì, comunque intanto l'anno prossimo oltretutto qualcosa di mediamente simile, senza il discorso ovviamente del campionato italiano, lo vedremo con tanto la nuova formula della Champions allargata, le 8 partite che attendono,
credo sia giusta,
le squadre.
Scusa, Andrea,
italiane.
Sì.
Prego.
No, hai detto una cosa, guarda, hai ceduto, perché questo esempio della Champions League allargata secondo me è straordinario. Tutti mi dicono: ah, ma che tempo avremo di giocare, quando si giocherà questa Champions così allargata? E secondo me è un risultato assolutamente importante. Questa Champions allargata è stata fatta proprio per sopperire un po' questo campionato europeo, che magari fa un po' fatica a decollare. Quindi assolutamente d'accordo sulla Champions allargata, che tutti giocano contro tutti, adesso, per dire, no?
Sì, infatti
un campionato vero,
decade la forma dei gironi, c'è comunque un numero limitato di squadre, comunque ognuno fa 8 partite contro delle avversarie sorteggiate, quindi in partenza non si gioca contro tutte le 36, ovviamente, se no non ci sarebbe fisicamente il tempo possibile,
però
si esce dai format attuali, sia per quello che riguarda la Champions, ma anche per quello che riguarda l'Europa League e la Conference League, in questo senso con i nuovi formati sdoganati a partire dalla prossima stagione per le 3 coppe europee. Ti saluto con un ultimo messaggio invece, tra i tanti che ci sono arrivati, legato alla Roma e alla partita di giovedì. Quanto, diciamo così, secondo te, sui giocatori in dubbio, per sintetizzare un po' la riflessione di Mattia da Roma, bisogna rischiare, considerando che poi c'è Roma-Atalanta che pesa tantissimo in campionato nel fine settimana? Cioè, per intendersi, un Dybala al 100%, sì, lo rischi più giovedì o aspetti per averlo al meglio nel fine settimana?
Lo rischio giovedì. Allora, Andre, è proprio una filosofia, una mentalità. Questi ragazzi si allenano in una maniera incredibile. Magari perdo 30 secondi in più, però voglio spiegare bene una cosa, perché ho fatto il giocatore per tanti anni. Allora, c'è una settimana. Io non guardo in faccia stanchezza, non stanchezza, infortunio. No, ragazzi, a letto alle 9 tutte le sere, magari accanto alla propria moglie, e via, allenarsi, a letto, allenarsi, mangiare sano. È una settimana troppo importante. Cioè, chi non capisce questo? Ma Paolo, che oltretutto sta dando un rendimento importante quest'anno, sarà il primo a dire: mi, se la voglio giocare tutte e due. Poi è chiaro che magari quando c'è una battaglia puoi avere morti e feriti, tra virgolette, no? Infortuni, magari più o meno gravi, ma comunque è da rischiare primo. Poi lo vedi, no? Se al primo tempo stai 2-0 per loro, è normale che togli 4 giocatori che ti servono per Bergamo. Cioè, sono stato abbastanza chiaro.
Sì, tu sai, quindi il partito si comincia al meglio e poi eventualmente si modifica rispetto alla situazione.
È normale. Tutte e due le partite a 1000, ma io, i ragazzi lo sanno, i ragazzi questa settimana devono essere caricati a 1000 e devono avere un'adrenalina a 1000. Punto, non ci sono tatticismi. Ecco perché ti ho detto che potrebbe essere uguale alla partita dei 20 minuti con l'Udinese, perché non devi guardare la tattica, devi fare due partite, naturalmente poi Daniele la guarderà, giustamente allenatore, ma devi fare due partite a 1000, punto. devi comunque ottimizzare la stagione, che oltretutto hai ripreso e hai recuperato alla grande dall'arrivo di Daniele De Rossi. Quindi io non sto a fare tanti discorsi, cioè, sembra il mio discorso sembra lungo, ma alla fine
è abbastanza diretto da questo punto di vista nella gestione dello sforzo, come ci ha spiegato Roberto Scarnecchia, che ritroviamo presto nel microfono aperto di Sportiva. Ciao Roberto, grazie mille.
Grazie a te Andrea, ciao a tutti.